Uomini e profeti, monografie, un programma di Gabriella Caramore.
Le 10 parole di Dio, legge del Signore e leggi dell'uomo, di Paolo Ricca. Quinta puntata.
Ricordati del giorno di sabato per santificarlo. 6 giorni faticherai e farai ogni tuo lavoro, ma il 7° giorno è il sabato in onore del Signore tuo Dio. Tu non farai alcun lavoro, né tu, né tuo figlio, né tua figlia, né il tuo schiavo, né la tua schiava, né il tuo bestiame, né il forestiero che dimora presso di te. Perché in 6 giorni il Signore ha fatto il cielo e la terra e il mare, e quanto è in essi, ma si è riposato il giorno 7°. Perciò il Signore ha benedetto il giorno di sabato e lo ha dichiarato sacro.
Allora, ricordati del giorno di sabato per santificarlo, del giorno di domenica per i cristiani, il sabato per gli ebrei naturalmente. Siamo al 3° comandamento, al 4° secondo la suddivisione della tradizione ebraica, e do subito il benvenuto a Paolo Ricca. Buongiorno professore.
Buongiorno.
Ecco, che ci sta guidando in questo lungo cammino, in questo cammino difficile.
Lungo
anche.
Ma bello.
Lungo ma molto bello, perché ci fa riscoprire un po' il cuore di queste parole e che senso possono avere per noi oggi. Lo ringrazio dunque per questo impegno, come ringrazio tutti coloro che ci ascoltano, coloro che ci telefonano. Non possiamo naturalmente rispondere a tutte le telefonate, anche perché poi non sempre sono pertinenti alla puntata che va in onda, però ci fanno comunque molto piacere. Volevo semplicemente ricordare alla signora Paola di Bologna, che ci precisa che la dicitura "io sono colui che sono" è forse in parte scorretta, ed è invece "io sono colui che sarò con te". Ecco, che sicuramente è una precisazione molto giusta, che però noi non possiamo fare ovviamente troppa filologia, e che comunque mi sembra che l'altra volta il professor Ricca avesse sottolineato relativamente al nome di Dio, al tetragramma,
sì,
il fatto che è un verbo volto al futuro. Ecco,
sì.
E quindi lei sottolineava che Dio è davanti a noi.
Ecco, esatto, Dio è davanti a noi, Dio ci aspetta, in poche parole.
Dio ci aspetta. Poi vedremo se avremo tempo di rispondere invece un po' più adeguatamente a qualche altra telefonata. Intanto però veniamo a questo comandamento, che innanzitutto si presenta in forma positiva.
Sì,
no?
Vale la pena sottolinearlo, è il primo comandamento che non consiste in un divieto, non comincia con un non, ma contiene una indicazione positiva: ricordati del giorno del sabato. Così pure conviene segnalare, forse fin dall'inizio, che questo è il comandamento più lungo di tutti quanti.
Molto dettagliato, come abbiamo
molto
sentito.
Molto dettagliato, e questo attesta, si capisce, la sua importanza. Anche forse vale la pena dire fin dall'inizio che questo comandamento si colloca in un punto strategico del Decalogo. È un comandamento che fa da cerniera, possiamo dire, tra la prima tavola, quella che riguarda i nostri rapporti con Dio, e la seconda tavola, che è quella che riguarda i nostri rapporti con il prossimo. Potremmo dire che il giorno del riposo, per entrare subito in medias res, è il giorno in cui tu ti riposi, quindi tu non sei più protagonista e in qualche maniera apri degli spazi in modo che l'altro entri nel tuo orizzonte, sia l'altro con la A maiuscola, se così possiamo dire, cioè Dio, di cui si occupa la prima tavola, sia l'altro con la A minuscola, che è il prossimo.
E poi forse c'è anche uno spazio per se stessi in
bene,
questo
esattamente
comandamento, ma forse lo vedremo più avanti.
Lo vedremo, ma no, però vediamolo subito, nel senso, cioè, diciamolo subito, il senso, uno dei sensi più profondi del comandamento è proprio, detto semplicemente, di invitare o di rendere possibile all'uomo di stare con se stesso. di dialogare con se stesso. Poi appunto c'è l'altro, sia come Dio sia come prossimo, e così componiamo il triangolo della santità, possiamo dire, perché si tratta di santificare il giorno del riposo. Ecco, lo si santifica quando si costruisce questo triangolo biblico: io, Dio, il prossimo.
Ecco, allora adesso questo lei ce lo spiegherà un po' alla volta. Forse dobbiamo stare proprio su questo testo, visto che lei diceva che è il più lungo, il più articolato, il più dettagliato.
Sì, dobbiamo certamente stare sul testo e intanto stupirci un pochettino, perché è un comandamento sorprendente, in quanto ci si potrebbe chiedere se sia veramente indispensabile un comandamento che invita al riposo, dato che
vogliamo riposarci.
Tutti vogliamo riposarci dal lunedì. Cominciamo a pensare alla domenica, quando finiamo le ferie estive cominciamo a programmare quelle dell'anno successivo. In fondo tutta la nostra vita
è tesa a questo,
e quindi in questo senso è strano, almeno a prima vista, che ci sia un comandamento per noi sotto questo profilo, tanto più che noi siamo, sotto il profilo del tempo libero, una generazione privilegiata. Siamo noi quelli della settimana corta, per alcuni addirittura cortissima. In un certo senso si lavora sempre meno, in un certo senso c'è sempre più tempo, ma pur avendo più tempo per sé, non si ha molto tempo per il riposo. Cioè abbiamo in fondo molto tempo libero, ma non sappiamo adoperarlo per il riposo. Per cui abbiamo il grande paradosso del nostro secolo, come secolo dello stress, come secolo dell'infarto anche, cioè come secolo in cui
non c'è pausa,
c'è una corsa.
Infatti le cose che lei ha indicato prima, appunto programmare la prossima vacanza, passare il weekend, non sono riposo, sono una continua così fatica. Proposizione di alternative al lavoro, che poi non sono reali alternative.
Non sappiamo riposare.
Ecco, questo però riguarda il nostro tempo, i nostri giorni, perché il secolo dello stress, lei diceva giustamente, parlando del nostro. Ma se noi guardiamo indietro nel mondo antico, o nel momento in cui viene formulato questo comandamento, che cos'è il riposo e che cos'è il lavoro?
Beh, nel mondo antico dobbiamo distinguere.
Sì.
Nel mondo greco, ad esempio, lì era molto chiaro. Il lavoro era per gli schiavi e l'uomo libero era libero in quanto che era libero dal lavoro, cioè dal lavoro manuale, si capisce.
Sì.
Era libero per il lavoro intellettuale, per la filosofia, per la politica, eventualmente anche per le attività marziali, ma il lavoro nel senso ordinario del termine era faccenda degli schiavi. Diversa invece la situazione nel mondo
quindi
ebraico.
Lavoro e riposo sono due categorie sociali,
precisamente. Quindi per lo schiavo non c'è riposo e per l'uomo libero c'è appunto la libertà dal lavoro, la libertà di vivere senza lavorare.
E dunque perciò nasce la filosofia.
E quindi
nel mondo greco.
Anche, sì.
Certo.
Anche. Ecco.
Ecco, invece nel mondo ebraico.
Invece nel mondo ebraico la situazione è un po' diversa, nel senso che lì c'è, per così dire, prima ancora di un comandamento del riposo, un comandamento del lavoro, che è incluso, come abbiamo sentito, in quello del riposo. Lavora 6 giorni e fai in essi ogni opera tua. Quindi la situazione è quella di un lavoro generalizzato, ma la grande novità dell'Antico Testamento e della cultura e religione ebraica è proprio l'invenzione di questo sabato, cioè l'interruzione del lavoro. E questa è una novità reale, in quanto che anche oggi, benché ci siano fatti moltissimi studi sul sabato, sulla sua origine, sui suoi precedenti, non si sa ancora come e da dove sia nato questo sabato ebraico. È un piccolo, grande, anzi, enigma storico. Si è pensato in generale a Babilonia e al fatto che lì c'erano durante il mese 4 giorni fausti o infausti, a seconda delle attività che si facevano, collegato con il ritmo della luna crescente, decrescente, piena, eccetera. Ma anche questa spiegazione non soddisfa fino in fondo, insomma, il mistero di questo sabato resta totale. È un mistero però benefico, in quanto che significa una invenzione di portata sociale enorme, perché significa l'interruzione del dover lavorare ed è soprattutto l'indicazione che l'uomo non è un animale, non è una bestia da fatica che appunto non conosce giorni festivi e praticamente lavora tutta la vita. L'uomo no, è destinato ad un altro compito.
Ecco, vediamo a che compito è destinato, però io vorrei proprio cercare di capire questo testo dell'Esodo. Ecco, dice: in 6 giorni il Signore ha fatto il cielo, la terra, il mare e quanto è in essi, ma si è riposato il 7º giorno. Che cos'è questo riposo di Dio? Perché ha bisogno di riposarsi? E si può intendere come lavoro la creazione?
Beh, io direi che questa è una bellissima metafora
per dire
questo, che per quanto importante sia, il fare di Dio non esaurisce il suo essere. Dio è di più del suo fare, è di più delle sue opere, ed è più che mai Dio, se così posso dire, proprio nel momento in cui, come atto supremo di libertà e di sovranità, si riposa. Cioè, il riposo di Dio ci fa comprendere che Dio è, anche se non fa. Ecco, e questo ha un valore profondissimo, mi sembra, perché si riferisce anche a noi, naturalmente, che siamo fatti ad immagine e a somiglianza di Dio, ed è appunto quel senso del sabato che è quello di farci smettere di fare per cominciare a essere.
Ecco, si potrebbe anche dire che la creazione è completa solo quando c'è anche la quiete, cioè oltre al moto, alla fatica della creazione.
Sì, si può dire anche questo, appunto, perché questo significa che l'opera non è
compiuta se non c'è anche il momento di quiete.
Se non si rivela anche che l'operaio, in questo caso Dio, è più della sua opera. Così come noi siamo di più del nostro fare. Ecco, è proprio contro la tendenza così forte, anche proprio nella nostra civiltà, non a caso chiamata civiltà del lavoro, che è quella di identificare l'uomo con ciò che fa, con la sua professione, con le sue prestazioni, con i suoi ruoli. Ecco, ma una volta che tu non hai più il tuo ruolo, le tue prestazioni, la tua professione, chi sei? Sei ancora o non sei? Cioè sei totalmente annegato nel tuo fare, certo, per cui hai dimenticato il tuo essere. Ecco il senso del riposo. Anche di Dio, perché, ripeto ancora una volta, il riposo di Dio è l'indice puntato sul fatto che Dio è, prima ancora di fare, prima ancora di creare.
Sì, ecco, un'altra cosa che colpisce, lei diceva, per rendere la vita umana, cioè per rendere l'uomo a immagine di Dio, no? È creato questo comandamento del riposo. Colpisce come è dettagliato, cioè non lavorerai tu, né tuo figlio, né tua figlia, né lo schiavo, né la schiava, né il bestiame, né il forestiero. Beh, intanto forse colpisce un'assenza, l'assenza della moglie, visto che c'è tanto dettaglio, tanta precisione nell'indicare il nucleo familiare. No?
Purtroppo questa è un'assenza che rivela il carattere maschilista della cultura che ha prodotto questo testo. Purtroppo, anche se poi ci sarà un comandamento in cui in qualche maniera la donna in quanto tale verrà messa in qualche evidenza e non semplicemente assimilata alla casa, però è chiaro che la cultura maschilista si riflette, mi sembra, nell'assenza tipica di...
Anche perché c'è spazio per la schiava, per la figlia, ma non per la moglie.
Esatto.
Ecco, a parte questo, il bestiame, anche il bestiame deve riposare. Questa è una cosa che poi è caduta nei secoli.
Beh, fino a un certo punto, perché nelle civiltà contadine, là dove il padrone non ara, per modo di dire, il bue si riposa, perché di solito l'animale...
Però è una conseguenza, non è un diritto dell'animale.
Non è un diritto dell'animale, però è bellissimo, naturalmente. Sì. È questo riposo universale, perché in qualche maniera tutto ciò che vive, tutto ciò che respira, poi questo lo vediamo semmai dopo, è chiamato a un'altra funzione, che non è semplicemente quella di produrre dei beni, ma è quella di sciogliersi in una lode. E praticamente c'è qui un'associazione di tutto ciò che esiste nella lode di colui che ha creato tutto ciò che esiste.
Ecco, lei ci ha detto soprattutto che cos'è il riposo di Dio, e fra un poco vedremo, le chiederemo conto di che cos'è o di che cosa debba essere il riposo dell'uomo. Prima però vorrei introdurre una distinzione. Noi finora abbiamo parlato del sabato, dobbiamo un po' distinguere fra il sabato ebraico e la domenica cristiana. Ecco, sappiamo come gli ebrei abbiano sempre rispettato rigorosamente il sabato, non minuziosamente.
Sì, è diventato una specie di distintivo quasi.
Una specie di distintivo, appunto, in molte pratiche della vita quotidiana, nel cibo, in ogni tipo di attività. E allora su questo vorremmo sentire Anna Foa, che è una storica, studiosa di questioni ebraiche, che sarà tra poco collegata con noi da Haifa, per dirci che cos'è oggi il sabato in Israele e che cos'è invece nel resto del mondo, cioè per gli ebrei che vivono fuori. Prima però vorremmo farvi sentire un piccolissimo brano di un film molto carino che è andato qualche anno fa, che era Radio Days di Woody Allen, in cui c'è appunto questa famiglia, questo ragazzino che vive in una famiglia ebraica a New York negli anni 30, e c'è questo innesto così fra le tradizioni della propria origine e invece questo occidente che preme. Sentiamo come festeggiano. In questo caso mi pare che non si tratti del sabato, ma di una delle loro feste, mi pare Kippur.
Non hanno nessun riguardo.
Dovrebbero essere cacciati dal quartiere.
È una vergogna.
Già ho i nervi tesi perché ho tanta fame.
Digiunano quelli? Se ne fregano delle sante ricorrenze. Mangiano anche se c'è da osservare il digiuno.
La nonna non sopporta più questa radio qui accanto.
È tremendo, proprio tremendo.
Un momento, papà, io non capisco. Credevo che ti fosse permesso accendere
no,
la radio.
Per 24 ore non è permesso far niente, neanche girare un interruttore. Solo sedersi, digiunare e pregare ed espiare i tuoi peccati.
Com'è che loro non lo fanno?
Ma che importa, sono comunisti!
È vero, loro non credono nella religione.
Ehi, va a parlarci.
Cosa vuoi che parli con quelli? Sì, mi piacerebbe dargli fuoco alla casa, ma oggi non mi è permesso accendere fiammiferi.
Se loro non credono, almeno dovrebbero avere rispetto per la fede dei vicini.
Spaventoso, sono ebrei però non credono in Dio, solo in Stalin.
Ma vado a dirgli un paio di cosette e basta.
Sentite, ma che diavolo fa?
Volete spegnere la radio?
Cosa?
Stiamo pregando.
Pregando?
Già.
Ma che pro, dovreste lavorare a vantaggio dei vostri compagni.
È un peccato grave lavorare oggi.
Un peccato è non lavorare,
oh,
mi pagate
per
voi, falegname.
E oggi è il giorno più sacro, non potreste spegnere la radio?
Pianti.
E come si ricorderà, la radio è il filo conduttore di tutto il film, e la scena seguente poi mostra questo, il padre mi sembra che fosse, che ritorna poi in casa dopo essere stato dai vicini cercando di convincerli. In realtà è stato lui convinto ad ascoltare la radio, a rompere il digiuno, anzi a mangiare, bere, eccetera, eccetera. Ecco, questo allora il sabato di Radio Days. Sentiamo che cos'è oggi il sabato in Israele. Parliamo con Anna Foa. Buongiorno Anna.
Buongiorno.
Tu sei ad Haifa?
Io sono ad Haifa, sì.
Ecco, siamo qui con il professor Paolo Ricca a parlare di questo comandamento.
Buongiorno.
Tra l'altro è appena stata Hanukkah, se non sbaglio.
È finita alcuni giorni fa, infatti è finita la settimana scorsa. È stata una settimana fa Hanukkah, è durata 8 giorni.
A parte questa festività in particolare, che cos'è oggi il sabato in Israele? Che cosa sono le feste, insomma? Che cosa vedi tu intorno?
Ma è un paese molto diviso, come sai, e il sabato è molto diverso se si è a Gerusalemme o se si è nel resto del paese. Il sabato a Tel Aviv è un giorno in cui esistono tutta una serie, una parte della popolazione che si astiene completamente dal lavoro, che si vede recarsi in sinagoga, recarsi al tempio, ma è anche Tel Aviv è anche una città in cui il sabato la gente fa una vita completamente laica, va alla spiaggia, va al cinema, si alza tardi, approfitta diciamo della festa in maniera del tutto laica.
Io ricordo certi romanzi, per esempio di Abraham Yoshua, in cui così distingue proprio degli interi quartieri, no? In cui si fa una vita normale, altri che invece sono molto rispettosi, molto, molto ligi.
Certamente, perché in genere poi gli ultraortodossi o gli ortodossi comunque hanno dei quartieri, si tendono a concentrarsi in alcuni quartieri in cui nelle strade non si passa. A Gerusalemme questo è molto più visibile, ci sono le famose strade in cui si grida Shabbat, Shabbat, in cui si tirano le pietre alle macchine che passano. C'è anche il tentativo di una Gerusalemme che diventa sempre più ortodossa di chiudere alcune strade o per che cominciano a essere chiusi per motivi provvisori, ma che poi in qualche modo devono restare chiuse. C'è una vera offensiva per l'osservante.
Volevo chiederle, signora Foa, quindi diciamo nello Stato di Israele il sabato non è legge dello Stato o lo è?
No, il sabato è legge per lo Stato nel senso che è osservato nell'esercito, i negozi sono chiusi, per legge, i negozi ebraici, di ebrei, ci sono i negozi arabi che restano aperti, questo non impedisce, gli autobus pubblici non circolano, però non c'è divieto di circolazione alla circolazione privata.
È un po' come la domenica qui da noi.
La domenica in Italia, nel resto del mondo ci sono gli autobus normalmente.
Sì, questi ci sono.
Qui in Israele, solo in alcuni quartieri di Haifa non ci sono alcuni autobus, ma per esempio tutta la circolazione da una città all'altra si arresta all'inizio dello Shabbat e finisce la sera di sabato.
Quindi il sabato si vede, insomma.
Il sabato è molto visibile, in genere le feste. In Israele, cioè nel paese della normalità ebraica, in cui il tempo è ebraico, dalle feste nel resto nella diaspora. Nella diaspora osservare il sabato, andare in sinagoga in un giorno di festa è qualcosa che lo rende assolutamente estraneo alla popolazione, che pone in contraddizione il suo tempo con il tempo del resto del mondo. Esci a Kippur e vedi la gente che lavora, i negozi aperti, ti senti completamente in qualche modo un po' strano. Al tempo stesso le feste diventano qualcosa a cui tu tieni di più perché è una riaffermazione di identità.
Ecco, invece Anna, questa distinzione fra gli osservanti e i non osservanti, secondo te è anche una distinzione rigidamente politica, culturale, oppure no? È proprio un fatto di fede?
Ma è senz'altro una distinzione politica e culturale anche. È molto difficile definire l'ampio panorama dell'osservanza israeliana. Quello che noto sempre più negli anni, venendo per poco tempo e osservando la situazione, è un acuirsi del baratro esistente fra osservanti e laici, cioè c'è in questo momento, soprattutto dopo l'assassinio di Rabin, una divisione nettissima e anche una forte intransigenza ovviamente da parte degli osservanti, ma anche da parte dei laici, che hanno una sorta di laicismo militante che ricorda un po' l'anticlericalismo del nostro inizio secolo, che si giustifica d'altronde se si pensa alla violenza dello scontro.
Ecco, però non è pensabile che tutti gli osservanti siano integralisti, no?
No, non volevo assolutamente dire questo, volevo dire senz'altro che c'è una forte visibilità degli integralisti, senz'altro questo sì, volevo dire che l'ala integralista sia l'ala nera, cioè i più coloro che poi sono anche antisionisti in parte, quelli che sia anche gli osservanti più nazionalisti invece, cioè quelli sionisti inseriti nello Stato, quelli diciamo a cui appartiene il gruppo, quelli delle yeshivot più nazionalisti, le yeshivot sono le scuole religiose a cui apparteneva anche l'assassino di Rabin, diciamo che sono diventati estremamente visibili e diventano sempre più visibili.
Sì. Lei vede un radicalizzarsi delle posizioni, se ho capito bene.
A me sembra di sì, dal di fuori, nel senso che io non vivo poi sempre qui, sono qui di passaggio.
Va bene, ti ringraziamo molto Anna, risentirci presto.
A presto, ciao.
Ecco, allora, professor Paolo Ricca, dopo aver parlato del sabato ebraico, forse dobbiamo parlare effettivamente della domenica, no? Ecco, sì. Che cos'è questa differenza? Come è avvenuto il passaggio? Ed è una differenza così superficiale, marginale, o invece che cos'ha di sostanziale?
Ma la differenza è nata coi fatti, nel senso che per i primi cristiani il sabato è rimasto giorno di riposo, anche perché molti primi cristiani erano ebrei di origine, sì. Mentre il culto si è sempre celebrato, quasi sempre celebrato, la domenica, il primo giorno della settimana, perché la domenica era il giorno della risurrezione. Quindi si aveva praticamente un doppio regime, il riposo il sabato, il culto la domenica. Nel momento in cui poi il cristianesimo è diventato religione dell'impero, è chiaro che la domenica, essendo il giorno tipico cristiano del culto, ha assorbito in sé anche il giorno del riposo ed è diventata giorno di culto e di riposo nello stesso tempo. Quindi un passaggio abbastanza naturale e anche significativo, se uno vuole, nel senso che la risurrezione, essendo la vittoria sulla morte, che è la ragione della grande inquietudine dell'uomo, è in un certo senso la risurrezione, il vero riposo, cioè è ciò che ci dà riposo assoluto, riposo totale, riposo certissimo, perché appunto è l'annuncio della vittoria sulla morte.
Le vorrei far ascoltare a questo punto una pagina di Franz Rosenzweig dalla Stella della Redenzione, che è questo grande libro che uscì anche in Italia qualche anno fa presso Marietti. Rosenzweig è questo ebreo che fu lungamente poi tentato dal cristianesimo, no? Ecco, sentiamo che cosa dice della domenica cristiana.
La domenica, che ben di rado ha visto osservata in senso rigoroso la prescrizione del riposo festivo, è divenuta interamente una festa dell'inizio. Sotto l'allegoria dell'inizio del mondo, essa celebra principalmente l'inizio della settimana. La coscienza cristiana sempre preme dal centro della via in cui si trova in direzione dell'inizio. La croce è sempre inizio, è sempre origine delle coordinate del mondo. Così come di là inizia il computo cristiano del tempo, anche la fede prende sempre nuovo slancio da quel punto. Il cristiano è in eterno un uomo che comincia. Compiere e terminare non è affar suo. Se l'inizio è buono, tutto è buono. Questa è l'eterna giovinezza del cristiano. Davvero ogni cristiano vive ancora oggi il suo cristianesimo come se egli fosse il primo cristiano. E così la domenica, con questa sua forza che irradia la sua benedizione sul lavoro dei giorni della settimana, è la giusta immagine della forza del cristianesimo che si spande sempre sorgiva, sempre nuova, sul mondo.
Professor Ricca, allora, molto bella questa pagina.
Sì, molto bella, anche se manca un pochettino forse quella nota specifica della domenica come inizio, non soltanto inizio del mondo, ma del mondo nuovo, cioè come inizio della risurrezione, che è il vero inizio, diciamo così, che appunto essa rappresenta. Quindi si potrebbe andare ancora oltre, sì.
E non a caso poi Rosenzweig non approda al cristianesimo, no. Anche. Ecco, ma ritorniamo allora al senso delle nostre domeniche. Come trascorre mediamente il cristiano la domenica?
Ma non credo che la trascorra molto bene. Io direi che quello che manca soprattutto alle nostre domeniche è la gioia. È la gioia, e questo forse perché manca la gioia nel culto che si celebra la domenica, sia essa la messa cattolica, sia essa la liturgia ortodossa o anche il culto evangelico, e questo si riflette, credo, sulla domenica in generale, che sovente viene vissuto quasi come un giorno triste, e persino più triste degli altri.
Più triste degli altri perché è più vuoto.
È vuoto di gioia, che a sua volta non è che il riflesso di un vuoto di gioia nella celebrazione. Ma se questa è, diciamo così, triste, ovvia o noiosa, è chiaro che poi anche la domenica non si
espande, insomma, la gioia. Sentiamo su questo allora anche un altro cristiano, che è Sergio Quinzio, che è cattolico invece, anche se molto così sui generis. Buongiorno Quinzio.
Buongiorno a lei.
Ecco, siamo qui con Paolo Ricca.
Ciao.
Sì, ciao Ricca.
Come vive Sergio Quinzio la domenica? Con questa gioia o con assenza di gioia?
Ma tutto sommato sono d'accordissimo con quello che ha detto Ricca, e quello che manca è la gioia. E purtroppo devo confessare la mia esperienza di uomo che non sa vivere la domenica con gioia. Insomma, ecco,
ma anche secondo lei dipende da questa mancanza della celebrazione liturgica così forte, gioiosa?
Ma non so bene se la nostra mancanza di gioia derivi dal fatto che le celebrazioni liturgiche sono prive di gioia, cosa che a me sembrerebbe anche più probabile, che in fondo le celebrazioni liturgiche hanno perso questo carattere di celebrazione gioiosa proprio per il fatto che è venuta meno la gioia nel cuore dei cristiani.
Queste sono due facce. Sì.
Ecco, perché è venuto meno la gioia, perché è venuto meno questo senso di cui parlava prima Ricca, dell'inizio, della resurrezione. Affievolitasi o addirittura scomparsa la fede nella resurrezione, la celebrazione liturgica che parla del giorno della domenica come giorno di festa rimane certamente monca, rimane povera, rimane arida.
Ecco, ma se allora la domenica, come dicevate, è il giorno del riposo, che cosa invece, che cosa le manca, che cosa non è riposo?
Per esempio lì, anche tra ebraismo e cristianesimo le differenze sono notevoli, perché per esempio nell'ebraismo, o almeno in una parte dell'ebraismo, proprio ad essere proibite con particolare rigore erano proprio quelle attività non manuali, per esempio lo studio, che in effetti invece per la tradizione cattolica e cristiana in genere sono lecite. Ecco, il riposo inizialmente del sabato, è quello che noi dovremmo ritrovare nella domenica, è un riposo che, al contrario di quanto forse sottolinea il passo di Rosenzweig che è stato letto, è un riposo che ha carattere del compimento, no? Perché in effetti sabato e domenica per certi versi si oppongono, come è stato detto, come fine principio, per altro verso sono effettivamente, si toccano, si congiungono molto, molto strettamente, perché la domenica è il compimento. Infatti la celebrazione della liturgia domenicale, credo di ricordare, che nasca per la protrazione della veglia del sabato, nell'attesa che Cristo ritorni, perché Cristo risuscita nella notte tra il sabato e la domenica. Quindi domenica e sabato, sabato e domenica anzi, entrano per così dire uno nell'altro, e hanno tutte e due, secondo me, un carattere di compimento, perché non si dà inizio della realtà redenta, del regno di Dio, se non attraverso il compimento del mondo così com'è, del mondo non ancora redento.
Prego, certo.
No, vorrei però appunto riprendere questo tema del compimento, ricordando quello che dicevo poco fa del triangolo,
sì.
Cioè alla domanda che lei faceva, che cosa non è riposo? Io risponderei così: non è riposo ciò a cui manca uno dei tre poli del triangolo, che erano, ricordo, l'io, Dio e l'altro. Noi abbiamo forse così un concetto troppo individualistico del riposo. Il riposo non esiste se non in una relazione, ecco, e in una relazione positiva, in una relazione pacifica, libera e anche, lo ripeto, lieta, con questi altri due poli della nostra esistenza.
Ecco, ma allora, pensando idealmente a una domenica degnamente celebrata, come dovrebbe essere, Ricca?
Ci deve essere l'io consapevole che non è semplicemente nelle sue opere che c'è la sua identità, che c'è la sua verità. L'io, dunque, consapevole di questo, Dio, in qualche forma della sua presenza, può essere nel culto comunitario, ma può anche essere in altra maniera, e un prossimo, un altro, che non sia semplicemente io, o che non sia semplicemente la presenza di Dio, ma che in qualche maniera materializzi anche questa presenza di Dio.
Ecco, Sergio Quinzio, come immagina una domenica ideale?
Ma certo, quello che dice Ricca mi sembra molto giusto, perché abbiamo ridotto il riposo semplicemente a un'assenza, a un vuoto, non ci rapportiamo a nulla, e da questo nasce la grande tristezza dei giorni festivi, di cui abbiamo avuto esperienza anche recentemente con le cronache che parlano dell'intensificarsi dei suicidi nei giorni festivi. Questo è certamente un segno tragico. Noi non sappiamo rapportare il nostro riposo come pure semplice mancanza di opere, a quello che è il riposo come consolazione finale. Dio riposa il settimo giorno dopo aver creato il mondo. La festa del sabato si celebra perché si celebra, oltre che la memoria del riposo di Dio alla fine, celebra anche la liberazione dall'Egitto, quindi la salvezza. Noi invece non diamo più dei contenuti a questo riposo. Il riposo come condizione di pace, di beatitudine, le immagini bibliche del banchetto, del banchetto di nozze, che sono immagini di gioia, di compimento, no? di pienezza di vita. Noi invece abbiamo tolto questi contenuti, e per cui il giorno di riposo è rimasto un giorno puramente vuoto di opere, ma non abbiamo nessun altro criterio se non le opere che compiamo nei giorni feriali.
Senta Quinzio, un'altra cosa, nel suo ultimo libro, che si intitola Mysterium Iniquitatis, che è uscito circa un anno fa, credo da Delphi, meno di un anno fa, c'era un passaggio così un po' di sfuggita, ma che mi aveva colpito particolarmente, in cui lei parlava, faceva una specie di graduatoria della gravità delle colpe, che è un po' inversa rispetto a quella che comunemente si pensa, in cui si pensa che la colpa maggiore è l'atto compiuto. Invece lei proponeva un'altra direzione. Ci vuole ripetere qual era?
Sì, io ho fatto questa specie di prospetto, di schema, in cui si confrontano fra loro le colpe di carattere commissivo alle colpe di carattere omissivo. Comunemente, nell'etica corrente, le colpe commissive sono ritenute più gravi delle colpe omissive. Io praticamente
Per esempio, commettere un delitto è ritenuto più grave
che
pensarlo.
Ecco, molto bene. Ecco, e quindi c'è un carattere un po' paradossale in questo, ed è quasi un discorso che va contro l'etica corrente, insomma, perché sì, secondo me il vero pericolo delle colpe di carattere omissivo sta nel fatto che non è facile rendersi conto che le commettiamo.
Cioè di ciò che non si fa.
Di ciò che non si fa. È molto, molto più arduo essere consapevoli di ciò che non facciamo e che dovremmo fare.
Ma per esempio?
Ecco, per esempio, lo schema si ordinava così, no? Allora, in senso di gravità crescente, in senso morale, no?
Sì.
Dunque, sono prima le colpe commissive e cominciano, il grado più basso, e questo appunto è un carattere paradossale, consiste nel fare ciò che non si deve fare, per esempio rubare e al limite anche uccidere,
sì.
Quindi questo sarebbe il primo grado di colpevolezza. Poi c'è una colpevolezza più grande, sempre nell'ambito delle colpe commissive, dire ciò che non si deve dire, per esempio bestemmiare Dio, o per esempio calunniare, perché cominciano a essere qualcosa che si allontana maggiormente dall'immediata percezione di quello che facciamo, dire ciò che non si deve dire. Pensare, in grado ulteriore e ultimo nell'ambito delle colpe commissive, pensare ciò che non si deve pensare, per esempio, per me che sono credente, negare Dio, oppure odiare il prossimo, odiare qualcuno.
Quindi odiare è più grave che uccidere.
È più grave che uccidere, perché si può uccidere anche per ragioni che non implicano odio, su un momento di ira, eccetera, mentre invece l'odiare implica, a mio giudizio, qualcosa di più profondo. Allora, dopo queste colpe commissive che ho indicato nel senso di una gravità crescente, si arriva alle colpe omissive, anche queste divise in tre gradi, e ecco, in senso anche questo ascendente, crescente. Allora, colpe omissive, non fare ciò che si deve fare, per esempio non soccorrere un povero, o anche non pregare, non avere un rapporto con Dio. Poi c'è un grado ulteriore e più grave, non dire ciò che si deve dire, per esempio non dire una parola buona a chi ne ha bisogno. Questo è molto difficile, tantissime persone hanno bisogno di una parola buona, ma noi non ce ne accorgiamo neppure. Oppure non proclamare la verità di Dio, fare come se Dio non ci fosse. Ultimo grado è non pensare omissività, non pensare ciò che si deve pensare. Per esempio, non avere pensieri d'amore per Dio e per il prossimo, non desiderare la fine del male e non desiderare la risurrezione dei morti. In questo paradosso, questa diventa la colpa più grave di tutte, perché è quella nella quale tutti più o meno incappiamo senza neanche renderci conto di caderci.
Ecco, quindi il non renderci conto è la cosa che fa, la gravità della colpa.
Questo lo diceva già Buddha. Quando
il buddismo, lo diceva Buddha.
Il buddismo diceva che sono molto più gravi quelle colpe che commettiamo senza avere consapevolezza della loro colpa di quelle che commettiamo avendone consapevolezza.
Cosa dice Paolo Ricca di questa scala?
Beh, merita la nostra riflessione. Perché in fondo è una scala che, appunto, come anche il comandamento del sabato, tende a portare l'uomo a riflettere su se stesso, a vedere quello che c'è dentro. Ma Quinzio qui ci richiama alle radici profonde, alle motivazioni ultime, e credo che questo movimento verso l'interno, verso l'interiorità, scavando dentro di noi, sia un movimento molto necessario. Siamo troppo estroversi in un certo senso, sì. Abbiamo bisogno di questo recul, come si dice in francese. E questo è in fondo quello a cui ci spinge, credo, il comandamento del riposo. Non si tratta di addormentarsi, ma al contrario di entrare dentro di noi.
Va bene, allora ringraziamo molto Sergio Quinzio. Allora, professor Ricca, si tratta adesso di concludere. Lei molte cose ce le ha dette e soprattutto ci ha detto questo triangolo e questa circolarità fra Dio, l'uomo e il prossimo,
sì.
Dio soggetto e il prossimo.
Sì, il vero riposo non è mai solitario, ecco, questo vorrei dire, ma è comunitario.
Comunitario, e per questo avrebbe così importanza anche la liturgia, come lei diceva. Ecco, però è come pensabile nel mondo d'oggi la possibilità di rompere con abitudini e necessità anche così, che sono invalse e che ci impediscono di santificare la festa?
Beh, ci vuole certo un grosso sforzo, perché siamo tutti molto schiavizzati dalla civiltà del lavoro, che in un certo senso è anche, se vogliamo, una cosa bella, una cosa nobile. Il lavoro nobilita l'uomo, come si è sempre detto, è anche vero in un certo senso. Non c'è nulla di più bello in un certo senso che l'homo faber, che l'uomo che costruisce, eccetera, eccetera. Però bisogna assolutamente ricordare che non si vive solo per lavorare, e bisogna anche ricordare che, soprattutto nel nostro tempo, c'è chi si dimentica attraverso il lavoro, cioè il lavoro diventa veramente una specie di droga, per cui non siamo capaci di restare soli con noi stessi, abbiamo addirittura paura di stare con noi stessi, ed il lavoro diventa una fuga permanente da noi stessi. E io credo persino che questo eccesso di lavoro che abbiamo anche sovente nella nostra vita sia in fondo proprio una fuga vera e propria. Ripeto, noi siamo altro, siamo di più che la nostra opera.
Ecco, allora forse si potrebbe dire che la cosa bella e particolare di questo comandamento è che, oltre ad essere un obbligo per noi, in realtà ci viene offerto come un dono.
È un vero dono, direi il dono proprio adatto alla nostra civiltà. È il dono di cui più che mai la nostra civiltà ha bisogno, il dono di un tempo diverso da quello costrittivo nel quale la civiltà del lavoro ci pone, un tempo veramente di libertà. Guardi, qui in questo comandamento c'è un richiamo evidente, diretto al prologo: tu fosti schiavo nel paese d'Egitto, e appunto la stessa schiavitù del prologo, da cui Dio ci ha liberati. Quindi è il comandamento per eccellenza di una libertà che purtroppo abbiamo larghissimamente dimenticato, ma che questo comandamento ci vuole restituire.
Io ringrazio Paolo Ricca, le do appuntamento a sabato prossimo.
Volentieri.
Grazie. Ringrazio anche gli altri ospiti che sono intervenuti, Anna Foa e Sergio Quinzio, Oreste Rizzini che ci legge i testi dei comandamenti, Alberto Rossatti per le altre letture, Alessandro Ottaviani in regia e Maria Rita Franceschini alla console.
Abbiamo trasmesso Uomini e profeti, monografie, un programma di Gabriella Caramore.
Le 10 parole di Dio, legge del Signore e leggi dell'uomo, di Paolo Ricca. Quinta puntata. In redazione Antonella Borghi e Alessandra Ottaviani.